Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Si deve dar voce non a chi ha scatenato la violenza terroristica, ma a chi l'ha subita, a chi ne ha avuto la vita spezzata, ai familiari delle vittime e anche a quanti sono stati colpiti, feriti, sopravvivendo, ma restando per sempre invalidati. Si deve dar voce a racconti di verità sugli anni di piombo, ricordando quelle terribili vicende come sono state vissute dalla parte della legge e dello Stato democratico, dalla parte di una umanità dolorante.
Eccoci, bentrovati, buon pomeriggio, questa è la Radio Vaticana in diretta, lunedì 12 maggio 2008, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio, in regia Mario Scatton, in console Fabio Colagrande al microfono. Abbiamo aperto la trasmissione riascoltando le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Napolitano, pronunciate venerdì scorso, 9 maggio 2008, nella giornata che era l'anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro, giornata dedicata proprio al ricordo di tutte le vittime del terrorismo in Italia. Giorgio Napolitano venerdì scorso ha deposto una corona in via Caetani davanti alla lapide che ricorda il sacrificio di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse, il cui corpo appunto fu trovato in questa strada nel bagaglio di una Renault 4 rossa. Erano 30 anni fa. Napolitano ha ricordato che Moro fu freddamente ucciso con disumana ferocia da chi tentava inutilmente di impedire un programma coraggioso e lungimirante, parlando proprio della personalità politica di questo uomo. Quel che più conta oggi ha poi ricordato Napolitano parlando al Quirinale, e l'inserto che avete sentito deriva proprio da quel discorso, parlando al Quirinale. Il Presidente ha detto: conta oggi scongiurare ogni rischio di rimozione di un'esperienza così sconvolgente vissuta dal Paese. Lo ha detto Napolitano rendendo omaggio a tutte le vittime della violenza politica e della lotta armata e di tutti gli episodi di violenza che non sempre sono stati risolti in termini di giustizia. C'è da augurarsi, ha detto, che si riesca ancora a indagare anche in sede giudiziaria sui singoli fatti di devastante portata, che si riesca ad accertare pienamente la verità, come chiedono le associazioni delle famiglie delle vittime. E poi Napolitano, l'avete sentito nell'inserto che abbiamo trasmesso all'inizio di questa diretta, ha stigmatizzato la visibilità e lo spazio che è stato dato agli ex terroristi in televisione e su altri media. Non dovrebbero esserci tribune per simili figure. In particolare, ha detto Napolitano, il rispetto della memoria purtroppo è spesso mancato proprio da parte dei responsabili delle azioni terroristiche. E così ha voluto celebrare al Quirinale con tono commosso il primo giorno, celebrato quest'anno, della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. E proprio alle vittime del terrorismo in Italia è dedicato un volume che è stato appena stampato dalla Edizioni San Paolo. Uno degli autori è in linea con noi, Renzo Agasso, giornalista e scrittore. Lo saluto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco Agasso, io ricordo che attraverso questo volume scritto assieme a suo figlio Domenico, voi avete compiuto un atto dal punto di vista storiografico e giornalistico che non ha precedenti, proprio pubblicando un elenco completo delle vittime del terrorismo in Italia dal 67 al 2003. Quindi un lavoro di ricerca storiografica importante, ma c'è anche una introduzione che chiarisce anche qual è l'intento storiografico di voi come curatori. Ma prima ancora le voglio chiedere un commento su queste parole del Presidente Napolitano. Chi si intende di questo tema sa che erano parole molto attese da più parti, è vero?
Sì, è verissimo, erano parole che da 30 anni si aspettava di sentire. Io, se mi consente una battuta, vorrei dire che forse il Presidente ha letto il nostro libro, perché noi in quella introduzione che lei ha citato chiediamo proprio queste cose, cioè chiediamo il ricordo di questi personaggi caduti, chiediamo che gli assassini abbiano meno spazio nel mondo politico-culturale italiano E quindi questo discorso, anche a noi che abbiamo avuto per le mani questa materia incandescente, è parso un atto riparatorio di grandissimo valore civile e di grandissimo coraggio, che davvero da tanto tempo si sentiva assente in questo paese.
Più che una censura, più che la decisione di non dare voce a certe persone, mi sembra, e lo abbiamo sentito in questo inserto, che Napolitano abbia sottolineato soprattutto a chi bisognerebbe dare più voce.
Esatto, la scelta di far parlare le famiglie delle vittime, le vittime stesse con le loro storie. Il Giovanni Berardi, che è presidente di un'associazione di familiari delle vittime, una volta a Torino implorò le autorità di invitare loro nelle scuole, nelle università, a parlare dei loro caduti, perché era successo che a Torino avevano invitato uno di questi personaggi coinvolti nel terrorismo a parlare appunto ai giovani. È sempre stato un problema sentitissimo questo da parte delle famiglie delle vittime, perché effettivamente per troppi anni una certa mentalità, una certa cultura, anche certe connivenze storiche, anche certi rapporti di amicizia antichi hanno fatto sì che sui giornali, che nelle televisioni, che alle radio, che nelle università soprattutto, avessero molto spazio questi personaggi che hanno insanguinato il paese con le loro azioni criminose negli anni 70.
Ecco, lei come giornalista come si spiega questo fenomeno?
Io credo che questo fenomeno sia dovuto intanto alla cattiva coscienza dell'Italia, perché queste pagine del terrorismo, soprattutto rosso, devo dire, non sono mai state completamente scritte. Insomma, c'è ancora la reticenza, ci sono ancora zone d'ombra, ci sono ancora misteri, eccetera. E poi diciamo pure che molti di questi personaggi che hanno fatto parte di associazioni che non hanno ucciso, ma che comunque hanno partecipato a queste vicende, vedi la storica lotta continua, personaggi legati a queste organizzazioni oggi sono tutti quanti abbastanza presenti nei mezzi di comunicazione e anche nella politica, e quindi evidentemente questi personaggi hanno sempre avuto interesse a che non si dicessero certe cose, a che non si desse la parola ai familiari delle vittime. Per questo io ritengo che il gesto di Napolitano sia stato coraggioso, perché Napolitano è andato contro una certa mentalità, una certa cultura, certi gruppi di potere del mondo dell'informazione che questo discorso lo hanno sempre impedito, hanno sempre cercato di deviare l'attenzione, hanno sempre imposto la loro lettura storica.
Ecco, Agasso, voi scrivete nella introduzione a questo volume, che ricordo poi riporta i nomi, le biografie dei 356 morti, delle 356 vittime del terrorismo rosso e nero negli anni di piombo, scrivete che questo è un libro di parte, un libro che vuole stare dalla parte dello Stato, e scrivete: sarebbe ora che anche lo Stato stesse dalla parte dello Stato. E per commentare questa frase raccontate poi che vi siete rivolti come giornalisti, storiografi, al Ministero degli Interni per chiedere l'elenco ufficiale delle vittime del terrorismo. Avete scoperto che questo elenco non c'era.
Certo, alcuni mesi fa questo elenco non c'era. Ecco, adesso grazie a Napolitano c'è, perché avete sentito che nei giorni scorsi è stato pubblicato un elenco ufficiale delle vittime del terrorismo. Ma quando noi abbiamo iniziato questa ricerca, cioè quasi un anno fa, il Ministero degli Interni non possedeva ancora questo elenco. Quindi lo Stato che si era dimenticato semplicemente per 30 anni, per 29 anni dei suoi caduti. E questa ci è parsa una cosa effettivamente scandalosa. Adesso, grazie a Napolitano, però questa fase è superata. Ciò che io mi chiedo è soltanto questo: oltre a Napolitano, anche tutto il resto della politica saprà stare dalla parte dello Stato? Oppure avremo ancora partiti che candidano ex terroristi o fiancheggiatori di terroristi al Parlamento, li mandano in Parlamento e poi li fanno anche nominare magari segretari d'aula, come è accaduto con D'Elia, con i radicali? Ecco, io mi chiedo se tutta la politica seguirà l'esempio di Napolitano. Naturalmente la speranza è che sia così, però la certezza non ce l'abbiamo, e il timore è che da domani riprenda la solita canea di interventi sopra e sotto le righe di questi personaggi che continueranno a dire: però noi abbiamo sbagliato, però in quei tempi, però, insomma, con tutti i soliti però che abbiamo sentito per 30 anni.
Siete sulla Radio Vaticana in diretta, con noi Renzo Agasso, giornalista e scrittore, coautore del volume Il Piombo e il Silenzio, le vittime del terrorismo in Italia, edizioni San Paolo, e ci ha raggiunto al telefono un altro ospite, Giovanni Berardi, presidente dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell'Eversione contro l'Ordinamento Costituzionale dello Stato. Berardi, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo iniziato questa trasmissione ricordando l'importante discorso pronunciato al Quirinale venerdì scorso dal presidente napoletano. Con Renzo Ragasso commentavamo quanto questo discorso fosse atteso da molti, ovviamente era molto atteso anche dalla vostra associazione. Un commento sull'importanza storica che hanno avuto queste parole del presidente della Repubblica?
Soprattutto dalla nostra associazione era attesa. Abbiamo dovuto attendere 30 anni finché una istituzione, e per fortuna la più alta istituzione dello Stato, desse quel riconoscimento che fino a venerdì scorso non era arrivato. Questo ci fa conforto e ci dà ancora più forza nella nostra tenacia per arrivare agli obiettivi che ci siamo preposti come associazione, finché ci sia data degna dignità, la giusta dignità ai caduti e ai feriti degli anni di piombo, e che sia scritta finalmente la verità su quegli anni, perché questo possa favorire soprattutto nella sua interezza il nostro paese.
Ecco, vorrei chiedere a entrambi i nostri ospiti, partendo proprio da questo importante gesto storico compiuto dal Presidente della Repubblica, d'ora in poi come guardare a quegli anni, come guardare a quelle vittime che lei, Ragasso, nel volume ha raccolto, ha fatto conoscere, e qual è la memoria che dobbiamo avere di quegli anni, guardando anche alle nuove generazioni, e come raggiungere quella che alcuni chiamano pacificazione senza appunto compiere il famigerato colpo di spugna? Lo chiedo subito a Giovanni Berardi.
Sì, insomma, le nostre posizioni sono da anni, la nostra associazione l'abbiamo fondata con il compianto Maurizio Pruddu nel 1985, noi ci siamo sgolati, ma abbiamo urlato nel deserto, nessuno ha raccolto quelle che erano le nostre grida disperate, le nostre istanze, e da sempre abbiamo chiesto, se non giustizia, la verità su quegli anni lì. Proprio come dicevo prima, per dare la giusta dignità ai 500 morti e agli oltre 5.000 feriti che hanno costituito di fatto la seconda resistenza del nostro paese. Sulla lapide che ricorda il posto dove è stato trucidato mio padre c'è scritto maresciallo Rosario Berardi, caduto per la democrazia nata dalla resistenza, e questi caduti furono la seconda resistenza del nostro paese, che ci ha permesso di consegnare ai nostri figli un paese ancora democratico e libero. Certo che ci deve essere l'assunzione delle responsabilità, ma una responsabilità civile, morale, di quelle persone che al tempo furono, se non terroristi proprio, ma almeno appartenenti a quell'area di contiguità. Vorrei ricordare gli 81 firmatari del documento che in pratica decretava la morte del commissario Luigi Calabresi, di quanti si spesero la loro vita nei movimenti del 77, dal potere operaio e tutte le altre formazioni, che guai a dire paraterroristiche, ma che comunque offrirono al terrorismo di quei tempi lì, al terrorismo di destra, di sinistra di quel tempo lì, ma anche, bisogna ricordare anche allo stragismo, la manodopera, la manovalanza che perpetrò innumerevoli lutti nel nostro paese. Bisogna, è necessario, indispensabile fare i conti con il nostro passato. Questo paese non ne può più fare a meno. È nostro avviso che la crisi esistenziale, la crisi sociale, la crisi economica e istituzionale del nostro paese deriva da quegli anni lì, perché se non si farà i conti con il passato non si potrà costruire un futuro, perché gli ex terroristi, che saranno pure ex terroristi ma non saranno mai ex assassini, che un tempo volevano abbattere con le istituzioni, oggi con dei fatti concreti di fatto le hanno occupate, e con loro quelli che, come dicevo prima, facevano parte di quell'area di contiguità che cercò di smembrare, di distruggere il nostro paese, l'ordine sociale del nostro paese in quei tempi. Si è arrivato, secondo noi, a un punto tale in cui questa operazione va fatta. La battaglia che stiamo portando avanti in questi giorni è l'abolizione del segreto di Stato dai delitti, dai reati di stampo terroristico. Questa è un'altra pietra miliare, perché ormai penso il nostro paese non possa più fare a meno della verità, perché se non si fanno i conti con la verità e la giustizia di quegli anni, il nostro paese
è destinato a fermarsi, ad affondare.
Ecco, Berardi, sentiamo cosa ne pensa Renzo Agasso, appunto come fare i conti con gli anni di piombo.
Ma io penso che prima di tutto adesso tutti dovremmo ascoltare, riflettere e mettere in pratica le parole di Napolitano. C'è tutto lì, in fondo, no? Quindi si tratta di ricordare, e io dico che dirò una cosa banale, ma mi piacerebbe che l'elenco, questo libro che ha pubblicato Napolitano con l'elenco di tutte le vittime, circolasse in tutte le scuole della Repubblica, fosse presente in tutte le scuole della Repubblica, perché i nostri giovani purtroppo non conoscono questa storia. Quindi il primo passo potrebbe essere quello. Il secondo passo è che la politica faccia la sua parte, e quindi non accada più che certi partiti usino i nomi di questi personaggi abbastanza conosciuti per mandarli in Parlamento. Bisogna che, per esempio, comuni, province, regioni e anche ministeri facciano a meno delle consulenze ben retribuite di ex terroristi. Occorre che la gente stessa poi cerchi di ricostruire una memoria. In tutte le città in cui ci sono dei morti del terrorismo, bisognerebbe che ci fosse una via, una piazza o qualche altra struttura pubblica a loro dedicata. Bisognerebbe che a Roma ci fosse un monumento alle vittime del terrorismo con tutti i loro nomi. Ecco, sono tante piccole cose, no, che andrebbero pian pianino fatte. Io credo che da questo passaggio del 9 maggio 2008 non si tornerà indietro, però certo la strada da fare è ancora molto lunga, perché ci sono ancora, ripeto, troppi interessi a tacere, troppi interessi a nascondere, troppi interessi anche a far vivere questo ambiente di amicizia, di aiuto reciproco tra ex terroristi, tra ex fiancheggiatori, tra questa area indistinta dove c'è un po' di tutto e che ha tutto l'interesse a tirare il colpo di spugno.
Ecco, oltre a fare i conti con il passato, bisogna ovviamente guardare al presente, al certo pericolo che una memoria non riconciliata, una memoria non corretta possa in qualche modo, come dire, essere scatenante per quanto riguarda anche la reviviscenza di certi fenomeni. Ne ha parlato lo stesso presidente Napolitano venerdì scorso, ha parlato di un rozzo ideologismo comunista, di ideologismo e simbolismo neonazista. Insomma, bisogna ovviamente non solo guardare al passato, ma guardare al presente, ricordando quello che è avvenuto, facendo una memoria giusta di quei fatti. Da questo punto di vista, Agasso, ecco, cosa dire?
Ecco, certo, la parola d'ordine qui è quella che diceva prima Giovanni Berardi, cioè verità. Insomma, qui c'è bisogno di una enorme operazione verità in questo paese. Per troppi anni siamo andati avanti per stereotipi, i bianchi, i rossi e i neri, i buoni e i cattivi, eccetera. È tutto da rivedere questo modo, questa classificazione abbastanza manichea e sbagliata. Bisogna dire la verità ai giovani innanzitutto, cioè bisogna dire ai giovani che i morti del terrorismo non erano dei simboli, ma erano delle persone in carne ed ossa che hanno pagato con la vita, quasi sempre da servitori dello Stato, perché in gran parte erano poliziotti, carabinieri, magistrati, eccetera.
Quindi, ecco, sì, Giovanni Berardi, sì. Questi rischi di reviviscenza di cui ha parlato Napolitano.
Sì, ma sono concreti, noi anche questo inascoltati l'abbiamo ripetuto da tempo, perché questa lobby, soprattutto culturale, e allo stesso tempo questa lobby trasversale di potere, ricattata e ricattabile da parte degli ex terroristi, capace di deviare quello che è il corso naturale e legittimo del suffragio di un popolo libero come gli italiani, come l'Italia, ecco, questo qui è ancora forte. Bisogna che quella diga che contiene questa pseudocultura ormai stantia, vecchia, che determina in quegli anni lì i vari luoghi comuni come erano compagni che hanno sbagliato, l'abbiamo fatto però, non mi ricordo, sparavamo ai simboli, vengono cancellati, sono menzogne. I terroristi, non già è grave sparare a un simbolo quando dentro appunto questo simbolo è un uomo, ma è una falsità, perché come si può chiamare simbolo Aldo Moro? Aldo Moro era, l'hanno ucciso per quello che diceva, per quello che faceva, per il suo operato. E la stessa cosa si può dire di uomini come Casalegno, di uomini come Bachelet, come il giudice Alessandrini, come mio padre stesso, che veniva, non hanno ucciso la divisa di mio padre, ma hanno ucciso quello che l'uomo era capace e in grado di fare contro di loro, di raccontare, di dire e di sapere contro di loro. Quindi bisogna innanzitutto, come ripeto, attestare la verità, e poi bisogna che quelli che hanno occupato la cultura del nostro paese, quei vuoti lasciati dai grandi uomini che sono stati eliminati, sono stati trucidati e occupati abusivamente di chi oggi si spaccia come intellettuale occupando posti di responsabilità nella cultura e nella politica, come direttore di giornali, di televisioni, e occupa degli scanni al Parlamento, qualcuno deve rompere questa diga perché si riversi quello che contiene, perché ritorni tutto in pianura, perché tutto sia visibile per far ripartire il nostro paese. Noi non guardiamo indietro, guardiamo al futuro. Quegli uomini che sono morti e che sono stati feriti non avranno pace, o comunque non avranno giustizia, fino a che non sarà stabilita la verità, e sulla verità si potrà costruire il futuro del nostro paese.
Bene.
Non ne usciamo da questo obbligo.
Grazie davvero a Giovanni Berardi, presidente Prego. Dell'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo. Grazie e ancora buon proseguimento di lavoro con la vostra associazione.
Grazie, arrivederci.
E in chiusura salutiamo anche l'altro nostro ospite, Renzo Agasso, giornalista e scrittore, coautore del volume Il Piombo e il Silenzio, le vittime del terrorismo in Italia 1967-2003, un volume appena stampato dalle edizioni San Paolo, di grande attualità proprio guardando a quanto detto venerdì scorso dal presidente napolitano. Agasso, grazie e buona giornata.
Grazie a voi altrettanto.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione, dunque l'anniversario, il trentesimo anniversario del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro a Roma, ma il ricordo di tutte le vittime del terrorismo rosso e nero, così come contenuto nel volume Il Piombo e il Silenzio. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sulla Radio Vaticana in diretta. Tra poco, dopo i titoli del TG1, torneremo a parlare di questi temi con altre interviste.
Questo terremoto colpisce la Cina sud-occidentale, decine di vittime, allarme per 900 studenti sotto le macerie. Berlusconi è il nodo vice ministri e sottosegretari alle 18, riunione di governo, caso Travaglio, PDL e PD critici, Di Pietro lo difende. 60 anni fa la elezione di Luigi Einaudi, Napolitano creò limpida collaborazione tra Presidenza della Repubblica e Premier. Aveva bruciato i capelli ad un compagno di scuola a Viterbo, nel computer del 14enne arrestato trovato materiale filonazista. Stallo in Serbia dopo il voto, vincono i filo europei di Tadic ma non hanno la maggioranza per formare il governo. Scudetto, sarà un finale thrilling con la Roma a meno uno dall'Inter e nell'ultima giornata anche la lotta per non retrocedere. Buongiorno dal TG1, un violento terremoto.
Le 13.35, siete sulla Radio Vaticana in diretta, avete ascoltato con alcuni minuti di differita i titoli del TG1 dell'una e mezza, grazie a Mario Scattone che è in console, che saluto. Vi ricordo in regia oggi Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, Fabio Colagrande al microfono. Alle 2 del pomeriggio arriverà il notiziario della Radio Vaticana, questo flash dal TG1 per ricordarci le notizie più importanti in Italia. E avete sentito che nella giornata in cui stavamo ricordando importante discorso pronunciato al Quirinale dal presidente napolitano venerdì 9 maggio, nella giornata dedicata per la prima volta alla memoria delle vittime del terrorismo, e ricordando come in quel discorso napolitano sottolineava anche i segni di reviviscenza del rozzo ideologismo comunista e anche di ideologismo e simbolismo neonazista. Anche uno dei titoli del TG1 ci ricordava come questi segnali di una rozza cultura ideologica siano presenti anche nel mondo giovanile. A questo punto noi continuiamo la trasmissione, siamo partiti ricordando come questa giornata, il 9 maggio, per la prima volta dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo in Italia, è una giornata scelta perché è la giornata in cui proprio 30 anni fa fu ritrovato il corpo di Aldo Moro a Roma, a Via Caetani. Lo stesso Napolitano ha reso omaggio ad Aldo Moro venerdì scorso, ma c'è da ricordare che proprio in questo trentesimo anniversario sono state molte le pubblicazioni e le riflessioni interessanti. 30 anni dal rapimento e dall'assassinio di Aldo Moro da parte delle BR, un tragico e autentico spartiacque della storia dell'Italia repubblicana. Nei 55 giorni di prigionia il presidente della DC scrisse un centinaio di lettere che offrono ovviamente una testimonianza storiografica ma anche umana senza precedenti. In proposito, il contributo storiografico più recente è il libro edito da Einaudi, Lettere dalla prigionia, di Miguel Gotor, ricercatore di storia moderna all'Università di Torino. Gotor ha riordinato cronologicamente l'intero carteggio di Moro e ha offerto un'edizione accurata che restituisce alla prigionia del presidente della DC le sue parole più vere. E attraverso quelle parole riporta il lettore al quadro storico di quegli anni, ad una tragedia del potere raccontata in modo davvero innovativo, avvincente, senza ipotesi fantasiose. Come scriveva Aldo Moro durante questi 55 giorni di prigionia, come lavoravano i brigatisti, che fine hanno fatto gli originali delle carte dell'uomo politico, per quale ragione queste lettere sono state ritrovate dattiloscritte in fotocopia in due momenti diversi nello stesso covo di Milano, quali sono i brani censurati e manipolati dalle BR, in che misura questi testi contengono l'autentico pensiero del loro autore, cosa voleva comunicare Moro attraverso le lettere, cosa fece il governo italiano per affrontare l'attacco terrorista. Nella premessa, nel saggio che conclude questo volume, Miguel Gotor prova a rispondere a queste altre domande, conducendo il lettore all'interno delle dinamiche che segnarono la scrittura delle lettere, lo svolgimento del sequestro fino al suo drammatico esito. Dunque l'intento è stato quello, attraverso una nuova trascrizione dei testi effettuata sugli atti originali, di restituire ad Aldo Moro le sue parole più vere. Francesca Sabatinelli ha intervistato il professor Gotor.
Basti pensare solamente un dato: su 97 messaggi durante i 55 giorni ne furono conosciuti e divulgati, pubblicati, solamente 8. Sono solamente 8 lettere quelle che concorsero a formare l'immagine pubblica di Moro. E furono le Brigate Rosse, attraverso un'accorta strategia di recapiti, affidando le missive che volevano che fossero pubblicizzate a giornali o ad agenzie di stampa, appunto, a in questo modo concorrere a modellare l'immagine pubblica di Moro. Allora c'è un tema importante che direi che è quello della censura brigatista. Moro ha scritto molto, molto di più di quanto a lungo noi abbiamo saputo che avesse fatto. Appunto, i messaggi sono circa un centinaio. E accanto a questa manipolazione brigatista, che fu parte integrante, direi, della loro strategia di dominio psicologico che volevano ottenere sul prigioniero, e allo stesso tempo destabilizzazione del quadro politico e istituzionale all'esterno, ecco, accanto a questa censura ci fu anche una manipolazione e un tradimento, ecco, delle lettere di Aldo Moro da parte delle istituzioni. Sottoposte a un terribile ricatto, le forze di polizia, gli organi politici, i rappresentanti del governo avviarono una campagna volta a sminuire il valore delle parole di Moro in quanto ostaggio, così da depotenziare il ricatto brigatista, che proprio in quei giorni veniva attraverso i comunicati ampiamente proclamato. Veniva detto che Moro stava collaborando al processo, ovviamente tra virgolette, a cui era sottoposto, e stava rilasciando dichiarazioni di assoluta importanza per la sicurezza dello Stato. Fu, per quanto crudele, probabilmente inevitabile contemporaneamente cercare di invece affermare l'idea di un Moro che non fosse pienamente in possesso delle sue facoltà, una strategia, ripeto, crudele e certo col senno del poi, essendosi rivelata tragicamente inutile, con degli aspetti terribili a questo punto. Allora, il primo aspetto è stato proprio quello di cercare di fuggire questa doppia manipolazione che ha subito Moro, e ciò ha consentito di scoprire una parola e uno stile di scrittura che sono assolutamente peculiari, specifici, e che colpiscono il lettore di queste lettere per la lucidità, per la capacità di scegliere in ogni situazione e con ogni destinatario il giusto equilibrio di sfumature e di sensazioni. Colpisce al lettore di oggi un'attenzione spasmodica alla parola definitiva, determinante.
Professor Gotor, le lettere da lei studiate sono quelle politiche, ma anche quelle personali dirette ai familiari di Moro. Cosa emerge?
È la stessa persona che scrive lettere a uomini politici come leader del più grande partito di maggioranza del paese, e allo stesso tempo è la stessa persona che è padre, che è nonno dell'amatissimo nipotino Luca, che è marito. E è la stessa persona, i linguaggi sono diversi, le lettere che gli scrive ai familiari sono di struggente bellezza. Egli ricerca parole quotidiane, momenti trascorsi nel suo passato con i figli, con la moglie, e li usa, a volte si ha la sensazione che li usi come se fossero delle carezze, ecco, delle carezze che gli servono a consolarsi, a trascorrere la notte. E la sensazione che io ho avuto è che queste lettere abbiano goduto di una maggiore libertà espositiva rispetto a quelle rivolte agli uomini politici, per un motivo molto semplice: le Brigate Rosse sapevano che non le avrebbero spedite perché non erano funzionali al progetto di destabilizzazione che volevano realizzare. E infatti queste lettere sono giunte a destinazione solamente nel 1990. Sembrano arrivare da un'altra vita, da un'altra storia, 12 anni dopo. E anche in questo caso vorrei sottolineare, i carcerieri fecero credere a Moro che era stata la polizia a sequestrare le lettere, che loro le avevano distribuite e quindi gliele fecero riscrivere. Ed è commovente lo sforzo che Moro compie a distanza di una ventina di giorni nel riscrivere quelle lettere, nel cercare quelle parole, e si vede che lui ha una sensazione che tanti di noi proviamo, che so io, oggi con le nuove tecnologie, quando ci si cancella un file, no? Che riscrivere è sempre peggiore, si ha nostalgia di ciò che si è fatto in precedenza e che non c'è più, e si idealizza. E Moro, che era dotato di una prodigiosa memoria, si capisce che non sta ricopiando, che non ha più quella prima versione davanti agli occhi, non l'ha più perché i brigatisti gli hanno detto che l'avevano distribuita, e va a ricercare le parole e le trova, e sono sempre più belle, ecco, è come una statua che diventa sempre più levigata, ecco.
Grazie al professor Miguel Gotor, ricercatore di storia moderna all'Università di Torino, autore di questa edizione critica delle lettere di Aldo Moro dalla prigionia, Lettere dalla prigionia, edizioni Einaudi. Grazie a Francesca Sabatinelli che lo ha intervistato per noi. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Ancora un altro contributo proprio in questa trasmissione che dedichiamo alla memoria delle vittime del terrorismo, dunque anche alla memoria di Aldo Moro, proprio nella giornata in cui ricorrevano i 30 anni dal ritrovamento del suo corpo a Roma. Al Quirinale venerdì scorso è stata celebrata la prima giornata di memoria delle vittime del terrorismo. È stato presentato recentemente un libro interessante relativo proprio agli anni di piombo, alla storia del terrorismo in Italia, libro della giornalista e scrittrice Anna Chiara Valle. Il libro si intitola Parole, opere, omissioni, pubblicato dalla Rizzoli, ripercorre la vicenda Moro ponendo particolare attenzione al ruolo svolto in quel periodo dalla Chiesa. Una vicenda, afferma l'autrice, in cui restano ancora molti punti oscuri. Ascoltiamo Anna Chiara Valle, intervistata da Fausta Speranza.
Ci sono tanti buchi neri, alcuni buchi neri sono proprio sul perché non è stato possibile fare nessun tentativo per salvare Moro. Il rammarico è di non essere riusciti neanche a fare un tentativo.
E spostiamoci sulla sfera, diciamo così, personale per quanto possibile di Papa Paolo VI, un Papa che ha vissuto molto da vicino e con una grande intensità tutto ciò che è accaduto ad Aldo Moro. In questo libro c'è traccia di questo rapporto?
Sì, c'è traccia perché Paolo VI era sicuramente un grande amico di Moro e quindi anche nel ricostruire tutta la sua macerazione interiore nello scrivere quella famosa lettera si ritrova proprio l'amicizia che il Papa aveva per Moro. Forse è stato anche questo un po' a frenarlo, cioè era così amico di Moro che aveva timore di fare qualcosa che potesse danneggiarle.
Sicuramente c'è un aspetto nel lavoro fatto per la stesura di questo libro che l'ha appassionata di più, è così?
Sì, l'aspetto è quello di ritrovare una chiesa che lavora nel territorio, che è attenta alle aspirazioni dei giovani, ma non solo dei giovani, c'è una chiesa che esce dal concilio e quindi sono tutti fermenti di quegli anni, è una chiesa attenta alle persone che non solo cerca di convogliare l'energia dei giovani, ma poi entra anche in carcere, si offre per la riconciliazione e per cercare percorsi di recupero delle persone.
Ecco, sul caso Aldo Moro sono stati scritti tanti libri in questi anni. Perché questo libro? Come è venuta l'idea di questo libro?
Ma il libro abbraccia il periodo che va da prima di Aldo Moro, quindi dalla fondazione delle Brigate Rosse, fino agli anni della riconciliazione e poi della legge sulla dissociazione. Il primo capitolo è in particolare su Aldo Moro. L'idea nasce proprio dal voler capire da parte cattolica, da parte della Chiesa, che cosa è successo. Quindi 55 giorni vengono vissuti proprio da quest'ottica particolare, dei tentativi che uomini anche come Dossetti, padre Turoldo, fecero o volevano fare per la liberazione di Aldo Moro. Quindi l'ottica non è quella di leggere 55 giorni in modo complessivo, ma dall'ottica della Chiesa.
Si parla di parrocchie in cui sarebbero nata l'esperienza di alcuni dei brigadisti, è così?
Alcuni del nucleo storico partono proprio dalle parrocchie, nascono in ambienti cattolici, proprio dagli oratori, e poi abbracciano la lotta armata cercando una giustizia possibile che secondo loro non era possibile cercare con azioni non armate. Partono da questa esperienza animati proprio dall'amore per il terzomondismo. La Chiesa si accorge che ci sono queste energie che stanno prendendo delle strade sbagliate e corre ai ripari, quindi anche la nascita della Caritas, tante altre azioni che parroci di buonsenso, vescovi illuminati hanno messo in atto, hanno convogliato le energie di questi giovani poi in azioni concrete al rafforzamento della democrazia.
Ed era la collega giornalista Anna Chiara Valle, autrice del libro Parole, opere e omissioni, pubblicato da Rizzoli, che ripercorre la vicenda di Aldo Moro ponendo attenzione in particolare al ruolo svolto in quel periodo storico dalla Chiesa. Grazie a Fausta Speranza per questa intervista, con la quale chiudiamo la nostra diretta di oggi. Sono le 13:50,